considera l'armadillo.
Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. In questi giorni drammatici, dove insomma è inutile che spenda parole per quello che sta accadendo, ricordo soltanto che le guerre uccidono esseri umani, animali e uccidono l'ambiente. Ricordiamocelo sempre. Beh, dicevo, in questi giorni così drammatici e così pieni anche di incognite, mi piace aprire questa settimana e questa puntata di Considera l'armadillo con una buona notizia, perché ogni tanto bisogna anche avere un po' di respiro. E la notizia è che c'è stata una grande vittoria al TAR di Milano a proposito della Lombardia e delle deroghe venatorie che sono ancora una volta, ce ne fosse bisogno, state dichiarate illegittime dal TAR. Era stato un ricorso delle associazioni Lega Nazionale per la Difesa del Cane, EMPA, LIPU, WWF, LAV, LAC e CAPS Bird Guard, e appunto proprio oggi c'è stata la sentenza che dà la parola fine alla forzatura che la Regione Lombardia continua a fare per favorire i suoi elettori cacciatori, e stavolta la sentenza è a proposito di fringuelli e storni per la stagione venatoria 25-26. Il Tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale: la caccia a specie protette non può essere un'abitudine, la deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. Assenza di alternative, la Regione non ha dimostrato l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti prima di imbracciare i fucili. Carenze di motivazione, il TAR ha sottolineato come la delibera regionale mancasse di un'istruttoria seria, limitandosi a replicare schemi bocciati ripetutamente dalla giustizia europea e nazionale. E poi chiudo, ancora due cose. Una, che ieri era proprio la data di un anno dalla morte di Fulco Pratesi, un grande che ha gettato le basi per l'ambientalismo in Italia, fondatore di WWF Italia, eccetera, eccetera. E poi che domani è il Bozzetto Day, alla Cineteca di Milano c'è una festa per il compleanno di Bruno Bozzetto, che compie 88 anni. In quegli stessi giorni c'è la celebrazione per i 50 anni del suo lungometraggio Allegro non troppo, un film assolutamente meraviglioso che non potete, come dire, non aver visto nella vita. Cercate di rimediare, ad esempio proprio domani, perché alle 19 c'è la proiezione appunto del film del 76, ma c'è una replica alle 21. Stiamo parlando della Cineteca di Milano, che è alle Fulvio Testi 121, fermata bicocca della metropolitana. In realtà il pomeriggio inizia alle 18 con la torta di compleanno, il brindisi e un incontro con Bruno Bozzetto, Maurizio Micheli e Maurizio Nicchetti. fumetti, e poi c'è appunto il film e soprattutto, se non avete visto la mostra che è in corso appunto alla Cineteca di Milano, fatelo, perché è uno spettacolo da non perdere e tra poco chiude dopo una lunga proroga. L'ho fatta lunga, mi scuso col mio ospite, perché stiamo per presentare qualcosa che avviene invece giovedì prossimo, e io do il benvenuto e lo ringrazio per essere ancora con noi a Enrico Bassi, che è il ricercatore che ha studiato, ragionato e documentato tutto quello che accade a proposito del piombo, delle munizioni in relazione all'ambiente, ed è anche quello che ha messo in piedi una mostra straordinaria che potete ancora vedere. Fino a quando, Enrico?
Buongiorno a tutti, fino al 29 di marzo. Ecco. Il Museo di Milano di Storia Naturale l'ha prorogata fino al 29 di marzo.
Ecco, quindi non perdete questa mostra importante, Il veleno dopo lo sparo, perché è davvero, davvero luogo dove acquisite un sacco di fondamentali informazioni su quello che è un nemico invisibile, e tanto invisibile che giovedì fate un convegno così, no? Con questo titolo.
Sì, grazie Cecilia per l'ennesimo invito a cui si risponde sempre volentieri, perché la problematica del piombo nelle munizioni da caccia è ancora lontana dall'essere risolta. Ma giovedì 5 marzo, quindi tra pochissimi giorni, è possibile informarsi e sensibilizzarsi su questa tematica che ancora oggi non è così conosciuta. Quindi cittadini, esperti faunistici, medici, esperti di diritto, avvocati, veterinari e tanti specialisti anche competenti in materia di qualità delle carni di selvaggina, si alterneranno al tavolo di questo convegno al mattino, che si terrà presso la sala delle otto colonne a Palazzo Reale, quindi
in Piazza del Duomo,
sicuramente
certo.
Prestigiosa, sì, certo, sì. In Piazza Duomo,
sì.
E al mattino ci sarà questo convegno aperto a tutti, gratuito, è necessario registrarsi, quindi andate sul sito del Museo di Storia Naturale di Milano, ma è gratuito, quindi è un servizio che Milano offre ai propri cittadini e non solo i milanesi ovviamente, per capirne di più su una problematica che sembra tanto lontana, ma in realtà ci riguarda non da vicino, da dentro.
Da dentro. Ecco, sì. E peraltro io ci tengo sempre molto, anche se in questo periodo storico, diciamo che appellarsi alla scienza sembra quasi impopolare, ecco, ricordiamo che tutto quello che ad esempio nella mostra Il veleno dopo lo sparo è documentato non sul piano animalista, ambientalista o sal cosa, è veramente una documentazione scientifica, e tant'è che il Museo di Storia Naturale di Milano ha deciso di aprire le sue porte proprio a questa mostra, insomma.
Certo, non c'è nulla di ideologico, chi vi parla insieme ai coautori Paolo Pantini, Gloria Ramello, Giorgio Chiozzi, Graziella Perine, Alessandro Andreotti e tante altre persone, non ha pregiudiziali sul mondo venatorio, perché in questo momento noi vogliamo insistere e non dare alibi al fatto che il piombo sia il nemico per tutti, più o meno invisibile, che minaccia direttamente la sopravvivenza di oltre 2 milioni di uccelli all'anno che muoiono in Europa avvelenati dai resti dello sparo, non che vengono abbattuti direttamente dai cacciatori, ma che si aggiungono a quel numero, perché ingerendo pallini o schegge di proiettile ne possono contaminarsi e quindi morire. È una mostra che, associata al convegno del 5 marzo, vuole insistere molto sul tema della salute umana, perché non solo gli uccelli dal peso di poche decine di grammi fino a qualche chilo muoiono se ingeriscono piombo di origine venatoria, ma la salute umana ne subisce delle conseguenze. Ovviamente senza creare allarmismi, perché nessuno a oggi può morire di saturnismo se ingerisce carne di selvaggina contaminata da piombo. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce che non esiste un valore soglia di piombo che un essere umano possa assimilare e ritenerlo sicuro per la propria salute, ed è per questo che prescrive la non somministrazione di carne di selvaggina sparata col piombo ai bambini sotto i 7 anni, alle donne in età fertile, agli anziani sopra i 70 e a chi è in gravidanza.
Ecco.
Cioè, siamo praticamente ridotti a considerare ammissibile il consumo di carne di selvaggina, dalle pappardelle del cinghiale al sugo di lepre o alla polenta osei, soltanto per una piccola categoria di persone che sul lungo andare però potrebbero comunque subirne delle conseguenze.
Il
piombo anche a bassissimo dosaggio è pericoloso.
Peraltro Enrico Bassi, ad esempio, una delle cose che personalmente, ad esempio, mi ha colpito tantissimo, era ad esempio il fatto dell'incidenza sul cervello, ad esempio, perché naturalmente tu dicevi giustamente, non è che si muore di saturnismo, ricordiamo la malattia che fin dall'antica Roma, anzi anche prima probabilmente, ha portato alla morte tantissime figure anche storiche, diciamo così, proprio per il piombo delle tubature, piuttosto che pittori per il piombo nei colori che venivano utilizzati. Insomma, il piombo è stato per secoli una componente della vita comune delle persone. Poi si è scoperto quanto fosse in realtà devastante e pericolosa come metallo. Ecco, mi aveva colpito molto l'incidenza, ad esempio, dell'assunzione di piombo sul cervello dei bambini.
Sì, il piombo si sa ormai da anni che durante lo sviluppo del feto e nei primi 6-7 anni di vita, bambini che si espongono al piombo possono perdere fino a un punto di quoziente intellettivo. Ciò è stato già dimostrato e pubblicato in Unione Europea, sia da ECA che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. ECA è l'agenzia che studia la chimica degli alimenti. Sostanzialmente ogni anno in Europa 4.400 bambini perdono un punto di quoziente intellettivo per esposizione al piombo. È un dato incredibile se si pensa, perché siamo nella parte fortunata del mondo, la più ricca, la più benestante, e ciò nonostante ancora oggi un punto di quoziente intellettivo è tantissimo per un prodotto che dovremmo tutti considerare ormai alla stregua di un prodotto di scarto, mentre ancora oggi ci viene propinato che il piombo in forma metallica o biosolubile, diciamo, biodisponibile, fa male e quindi deve essere tolto dai materiali e dagli oggetti a contatto con gli alimenti, dalle pitture, dalle benzine, dai giochi per l'infanzia. Ma ci propinano che il piombo delle munizioni, che ci mettiamo direttamente in bocca tramite l'assunzione di carne di selvaggina, quello no, non è provato che faccia male.
Sì.
Capite?
Certo.
Tra le due cose forse c'è un errore di trasmissione dell'informazione, cioè quella corretta.
Senti, c'è Fabio che fa una domanda. Ci possono essere danni da piombo per i cacciatori che sparano proiettili contenenti il piombo, per l'appunto? Cioè, ci possono essere danni anche non da ingestione, diciamo così?
Certo, allora Fabio o Franco.
Fabio
ha già toccato un punto. La nostra mostra non è contro i cacciatori. Sappiamo che la tua platea, cara Cecilia, è anche formata da persone che non amano assolutamente la caccia. Ma noi vogliamo rimanere sul tema scientifico e diciamo che questa è una mostra che alla fine della fiera, come si dice in Lombardia, alla fine della fiera tutelerà gli uccelli, gli ecosistemi, i cacciatori e le loro famiglie. Perché? Perché un cacciatore, quando spara col piombo, innanzitutto al momento dello sparo può inalare fumi che contengono composti di piombo. Il piombo è tossico per inalazione, ingestione e contatto epidermico. se un cacciatore durante l'atto della ricarica del proprio delle proprie munizioni maneggia piombo a mani nude, a lungo termine lo assimila. E la stessa cosa può accadere a lui, ai suoi familiari, ai nipotini o ai figli. Quindi è assolutamente importante sensibilizzare questa platea, perché spesso la platea dei cacciatori in buona fede utilizza il piombo per tradizione, per rispetto e continuità rispetto a quanto facessero i propri genitori, i propri nonni. Ma è qui che si sbaglia. È da decenni che il piombo è tossico, è da decenni che è stato tolto anche in maniera totale in alcuni paesi europei, quali la Danimarca, da tutte le forme di caccia, ma ancora una volta in Italia non si dice tutta la verità. Chi produce munizioni senza piombo, e mi riferisco praticamente a tutte le aziende italiane ed estere che da anni sul mercato producono munizioni senza piombo, in Italia e talvolta in Europa affermano e asseriscono che non è possibile cambiare se non con tempi molto, molto dilazionati. Questa è una falsità, in quanto aziende italiane producono senza piombo da anni e lo esportano legittimamente con profitto. Quindi
certo.
Due l'una.
Certo, qui non lo so, forse ci sono scorte da smaltire, forse ci sono pensieri che andrebbero smaltiti. Naturalmente, come ti puoi immaginare, e io che sono armadillo nell'anima, a differenza tua, sono totalmente contro la caccia anche senza piombo, ma questa è una posizione personale di Cecilia Di Lieto, armadilla e via di seguito. Dunque Enrico dice: le decine di migliaia di cartucce plastica e metallo contaminato abbandonate a terra, si riferisce a questo, cioè quelle che si vedono spesso, ahimè, andando per boschi o per la campagna, cioè quei bossoli, quelle cose di plastica, quelli lì sono quasi certamente al piombo?
Sì, allora, sostanzialmente quegli oggetti quasi carini da guardare, sono dei piccoli oggetti di plastica colorata che attirano la nostra attenzione e che purtroppo, sempre meno, ma purtroppo capita di trovare negli ambienti naturali. Ecco, lì dentro vi erano un qualche cosa come tra i 200 e i 470 pallini di piombo, che sono stati tutti diretti verso una specie, un uccello o un piccolo medio mammifero, che può essere stato colpito oppure solo ferito oppure chissà, ma tutto il resto che non ha colpito l'animale è caduto nel suolo o nelle acque o chissà dove. Dal 2023 l'Unione Europea ha messo un primo grosso cerotto, ha vietato l'utilizzo delle munizioni spezzate, cioè proprio di queste cartucce che ti dice il tuo ascoltatore, ha vietato l'utilizzo e la detenzione delle cartucce, cioè dei pallini di piombo, nelle aree umide di tutta Europa.
E peccato che poi con alcune deroghe, chissà come mai, in Italia non sempre questo viene rispettato, o mi sbaglio?
No, hai perfettamente ragione, non sono deroghe, ma sono state sostanzialmente dei pugni, dei colpi di mano
aggirati,
che hanno cambiato la normativa nazionale, ma ciò non è ammissibile a livello europeo, perché l'ordinamento europeo si sovraimpone rispetto alle normative nazionali. Fa sorridere che nel 2021 il governo Draghi abbia firmato convintamente l'abbandono del piombo dalle munizioni di caccia usate per la caccia e il controllo degli animali acquatici entro 100 metri dai corpi idrici, ma nel 2023 il governo Meloni abbia bellamente ignorato questo tipo di normativa, e ora siamo praticamente alle soglie della procedura di infrazione.
Tanto per cambiare, perché sappiamo che in merito di venatorio l'Italia è veramente sotto scacco molto molto spesso. Senti, c'è Lalla che dice: il problema del piombo nella pesca non viene affrontato? Certo che viene affrontato. Lalla.
Brava Lalla. Lalla ha toccato un altro punto fondamentale. Il piombo nella pesca sarà tra poche settimane messo alle votazioni. Il piombo sarà fasi sicuramente, siamo confidenti in ciò, sarà messo al bando ancora prima che nella caccia, nell'attività di pesca, proprio perché questo non è un provvedimento ad categoriam, ma è un provvedimento che vuole tutelare la salute dei cittadini europei e dei loro habitat e quindi della loro fauna. È interessantissimo far notare che il mondo venatorio, una parte del mondo venatorio, secondo il mio modesto parere, mal consigliata da chi produce munizioni e da alcuni partiti che localmente appoggiano questo approccio che è retrivo di non considerare il piombo delle munizioni come minaccia per tutti, ecco, una parte del mondo venatorio, dicevo, sta in questo momento remando contro le applicazioni di questi e l'introduzione di questi divieti, ma al tempo stesso un'altra parte si è veramente convinta a utilizzare munizioni alternative e ne sono felici, perché sanno benissimo che la carne che daranno ai propri figli o che so, la carne di cervo, di capriolo o di cinghiale può essere tranquillamente consumata senza alcun tipo di pensiero dai propri familiari o dalle proprie categorie vulnerabili che ci possono essere nell'ambito familiare.
Senti Enrico Bassi, come sempre tu sai, ne parliamo e poi siamo travolti dalle cose da dire, però dobbiamo andare a chiudere perché siamo quasi in chiusura, però c'è Claudio che dice: parlando con un cacciatore mi ha detto che per passare a munizioni con acciaio anziché piombo dovrebbe sostituire o modificare il fucile, lui ne ha 16, questo altro che cacciatore, operazione che dice abbastanza costosa, perciò non vuole cambiare munizione. Anche questo forse è smentibile per certi versi?
Certo, allora esistono...
In 30 ormai, secondi, Enrico, devi
in
essere...
In 30 secondi, sì. Le alternative ormai si possono usare per quasi ogni tipo di fucile in commercio o venduto o acquistato decenni fa, 20-30 anni fa. È necessaria una prova balistica per la sicurezza del cacciatore e per ovviamente testare quale munizione tossica è migliore col proprio fucile o con la propria carabina nel caso di caccia agli ungulati. In Valtellina chi utilizza proiettili a rame per abbattere gli ungulati utilizza esattamente le stesse carabine che papà o esso stesso avevano comperato 10, 20, 25 anni fa. Quindi chi vuole può cambiare,
certo.
E a lui la responsabilità della scelta.
Ma sai che molto spesso la tradizione vince sulla razionalità e sono ironica in questa affermazione, però Enrico volevo tornare al convegno di giovedì mattina. Giovedì 5 marzo al Palazzo Reale, alla Sala delle Otto Colonne di Piazza del Duomo 12, dalle 8.30 alle 13, è un convegno, come dicevamo, non di ambientalisti, animalisti, eccetera, eccetera, è un convegno di tantissime persone assolutamente documentate, partendo da Alessandro Andreotti, che è dell'ISPRA, quindi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per giù andando appunto a medici, esperti di vario tipo. Non abbiamo il tempo di elencarli tutti, posso però dire che alla fine dalle 12 alle 13 c'è una tavola rotonda e che il moderatore è addirittura un cacciatore di selezione.
Assolutamente sì, Matteo Brogi non è solo un cacciatore di selezione, ma è anche stato responsabile editoriale della rivista più letta dai cacciatori di ungulati, cioè Cacciare a Palla. Palla è il termine che si utilizza per i munizionamenti interi. Matteo Brogi è sostanzialmente uno dei più forti sostenitori del passaggio al senza piombo e di questo lo ringraziamo. Ci saranno anche altri due moderatori, l'avvocatessa Paolo Brambilla e il professor Diego Rubolini dell'Università di Milano, proprio per cercare di controbilanciare le posizioni in maniera del tutto pacata. Vorremmo arrivare alla definizione da un lato della problematica, chiarendola anche dal punto di vista sanitario, ma al tempo stesso chiedere a Regione Lombardia e al Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura un provvedimento serio che finalmente vada nella direzione del senza piombo senza se e senza ma. Quindi nel pomeriggio ci sarà la visita gratuita guidata da tutti i curatori della mostra Il veleno dopo lo sparo, quindi da Piazza Duomo in
si
maniera
si sposta,
autonoma ci
certo.
trasferiremo al Museo di Storia Naturale di Milano.
Allora io ringrazio enormemente Enrico Bassi per essere tornato da noi a parlare di questa importante mostra. Ancora fino a fine mese praticamente al Museo di Storia Naturale, Il veleno dopo lo sparo, ve lo raccomandiamo caldamente.
Grazie.
E per averci parlato di questo importante convegno di giovedì 5 marzo a Palazzo Reale, Sala delle Otto Colonne, Piazza del Duomo 12, dalle 8:30 alle 13, aperto a tutto, basta registrarsi andando sul sito del Museo di Storia Naturale di Milano. Grazie Enrico, un
grazie,
abbraccio come sempre.
Il più possibile.
Certo.
Grazie Cecilia.
Ciao, un abbraccio.
Ci vediamo giovedì. Spero.
Ciao.
Ciao, grazie.
Scappo. Ci sentiamo domani con la nuova puntata di Considera l'Armadillo. Intanto io vi lascio con il solito indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.